Bentornati amici e amiche, questo è The Next Chapter, un podcast della piattaforma di The Cutting Edge che questa sera fa una puntata, una comparsata, diciamo, molto piccola, per fare un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo nell'NBA, che sta succedendo... Ne stanno succedendo un po' di cose un po' importanti, quindi volevamo fare un attimino il riassunto. Io sono Niccolò Scarpelli, conduttore purtroppo per voi in questo momento, però Leonardo Flori ha voluto che conducessi io e quindi ciao Leo e niente.
Sì, pensavo che questo podcast non potesse ormai raggiungere fondi più bassi e quindi tanto vale conduca a te.
Tanto vale smarmellare in maniera...
Sì, apri tutto.
Tremenda gramegna.
Mi chiedevo se tra i fondi più bassi toccati da Scarpelli ci sono quelli nel sottoscala di Ruvo in cui oggi hanno trovato ossa di tre donne che sono state ritrovate domani.
Vai, subito un po' di cronaca nera.
Ma come?
Subito, poi ne parliamo.
No, scusa, no, invece ne parliamo ora. Che cazzo vuol dire questa cosa, scusa?
Me lo raccontava mentre aspettavamo te, Zullo.
In un locale sotterraneo di Ruvo che aveva anche un pozzo, hanno ritrovato le ossa di tre donne. Dovrebbero partire da tre donne, ma si sta continuando a cercare domani.
Cioè, quindi Emanuela Orlando era a Ruvo.
No, quindi a Ruvo hanno girato il silenzio degli innocenti.
Cioè, non lo so, mi devo informare sulle crew.
Informati e vi faremo sapere nelle prossime puntate. Ciao anche alla nostra regia, ovvero sia Alessandro Zullo.
Ciao Nick, ciao a tutti, regia, podcaster, sono un po' il Ragnik di questa redazione.
Pazzesco. Perché siamo qui? Molto brevemente, siamo qui perché in questi giorni l'NBA sta... diciamo per iniziare la transizione tra le varie città delle 22 squadre verso la bolla di Orlando, ma è una, diciamo, come si può dire, una traversata che si sta rivelando abbastanza complicata, un po' perché negli Stati Uniti, come credo chiunque abbia una connessione internet sa, in questo momento le cose relative alla pandemia sono molto molto gravi, soprattutto la costa est dove appunto si trova Orlando e soprattutto la Florida, che è uno dei tre stati più colpiti in questo momento, quindi la situazione è piuttosto ingarbugliata. Direi di partire da qui, cioè prima ancora di fare, diciamo, un breve elenco di chi c'è, chi ha detto di no, chi ha detto di sì, partirei proprio da questo punto di vista, ovvero sia, cioè, la situazione a me personalmente continua a sembrare, diciamo, sotto controllo, detto molto, molto sottovoce, però ecco, è una situazione molto diversa a quella di tre settimane fa, credo fosse l'ultimo episodio che abbiamo registrato, dove credo concordassimo tutti sul fatto che comunque al 100% si sarebbe chiuso la stagione. Siamo sempre sullo stesso 100% oppure iniziamo a storcere un po' la bocca?
Secondo me un'ottima domanda se l'è posta quello che è stato il nostro ospite circa un mese fa, cioè Keith Smith, che qualche giorno fa su Twitter ha scritto: vista com'è la situazione della Florida e di Orlando in particolare nelle ultime due settimane, la bolla, la bubble dell'NBA potrebbe essere il posto più sicuro della città, dello stato in quei giorni. Il punto è: sarà abbastanza sicuro per permettere la fine della stagione? Ha scritto lui, e secondo me è un buono spunto di riflessione, perché i numeri della Florida sono alti. E quindi la cosa mette un po' di punti interrogativi. No, non è l'unico fattore, lo sappiamo, cioè ci sono giocatori come Brown, come Brogdon, che tra l'altro è risultato positivo ultimamente, che avrebbero anche hanno espresso altri motivi, o Kyrie, per non giocare, ad esempio il continuare a sostenere la battaglia per i diritti, per i diritti sociali contro la discriminazione razziale. E boh, secondo me adesso è cioè, la situazione incasinata che c'è ora, io non me la sarei mai aspettata un mese fa, perché il coronavirus era più sotto controllo e in quelle zone è tutto.
Ma io devo dire che, se posso,
Ale è pessimista.
No, in realtà devo dire. Tornando all'argomento Covid, secondo me il discrimine tra lo scenario attuale, che è quello in cui questa stagione si chiude, e quello in cui davvero si ferma tutto, passa dall'eventualità in cui i contagi inizino a manifestarsi dentro la bolla, perché finché dovessero riscontrarsi dei casi positivi fuori è una cosa controllabile, dopodiché dentro leggevo anche alcuni reportage di Malika Andrews, che è già tra l'altro a Disney World e lei è in quarantena da una settimana. Però secondo me ha ragione anche Leo, no? Quando dice effettivamente la bolla può essere paradossalmente il posto più sicuro per i giocatori, ed è paradigmatico il caso dei Raptors, se ci pensano, perché i Raptors sono in Florida da due settimane già, dal 22 di giugno mi sembra, una roba del genere, e sono una delle poche squadre della Lega, sono già praticamente in una bolla a 150 miglia da Orlando, perché non potevano rientrare in Canada, insomma, perché adesso la fase 2 in Canada è ricominciata il 24 di giugno, e per chi rientrava dall'estero, tutti i giocatori avrebbero dovuto farlo, visto che tutti sono andati a casa dopo il blocco della stagione, si sarebbero dovuti fare 2 settimane di quarantena, quindi fondamentalmente non avrebbe avuto senso, perché finita la quarantena sarebbero dovuti ripartire per Orlando. Quindi dalla terza settimana di giugno i Raptors sono andati direttamente in Florida e vivono già all'interno di questa bolla, in cui appunto sono una delle poche squadre qui che si abbia notizia non ha ancora manifestato alcun giocatore positivo, alcuna positività all'interno del roster. Quindi forse davvero il punto è arrivare tutti il più sani possibili ad Orlando. Dopo, se dovesse succedere qualcosa dentro la bolla, secondo me a quel punto si diverrebbe diverrebbe più possibile che un'interruzione della stagione. Prima di quel momento, secondo me, lo scenario rimane quello che la stagione 2019-20 si chiude, ecco.
No, io sono più pessimista di te per una ragione molto semplice, perché trovo estremamente, voglio dire, sospetto, ma peculiare almeno, il tempismo con cui si sono malati certi giocatori. Cioè, era stato ampiamente preventivato che la stagione potesse tornare in campo, anzi era stato già annunciato che si potesse tornare a giocare, e c'è gente che si è ammalata a cascata subito dopo. Questo mi fa pensare che ci sia stato anche qualche tilt di comunicazione tra le franchigie e i giocatori, cioè gli interessi che vogliono andare a proteggere non sono stati protetti in maniera omogenea per tutto il tempo da tutte le parti, visto che appunto i casi cominciano a diventare tanti. In più,
se ci pensi, però in realtà è una cosa simile a quella che successe per il campionato di calcio italiano, appena annunciarono la ripresa uscirono, il giorno dopo uscirono 6-7 positivi in Serie A, e non ce n'era uno da tipo 2-3 settimane. Ma ne hanno annunciato la ripresa e il giorno dopo sono usciti 6-7 positivi.
Non lo so, guarda, mi sembra diverso, sinceramente.
No, non è che dico è successo per gli stessi motivi, che non so quali possano essere, però è una cosa simile.
Cioè, la cosa che mi fa ancora più specie è che Barkley, Ingram, tutta questa gente comincia a diventare davvero molto scettica, ed è gente che più o meno lo vive l'ambiente. E
chi è Barkley?
Charles Barkley.
Ah, ok. Che cazzo, dove gioca Barkley?
E quindi, insomma, non sono proprio positivo,
No, infatti, quello che dice Ale, secondo me è sacrosanto. Cioè, ovvero sia, iniziando di sicuro, le conseguenze si vedranno su cosa succederà dentro. E a questo proposito, secondo me, è molto indicativo, come si può dire, l'umore generale dei giocatori che in questi giorni sono stati intervistati. Ho letto per esempio oggi un'intervista di Tatum e un'intervista di Embiid, in cui entrambi dicevano che della serie lo facciamo perché lo dobbiamo fare, non proprio questa grande situazione, un po' perché, come abbiamo già discusso credo anche l'altra volta, l'aspetto psicologico, l'aspetto mentale della faccenda comunque è molto più complesso di come possa sembrare in maniera superficiale, un po' perché, come diceva, mi sembra Embiid, non mi ricordo chi dei due, ma mi sembra proprio Embiid, bisogna vedere poi anche quanto, cioè c'è ragione a dire la bolla rischia di essere il posto più sicuro, ma lo è nel momento in cui tutti rispettano le regole, certo, e tutti fanno le cose che devono fare, il che è tutto da verificare. Io resto dell'idea che secondo me deve succedere veramente qualcosa di incredibile, cioè deve succedere una roba tipo, che ne so, primo turno di playoff fra gara 2 e gara 3 tra, non lo so, Boston e Philadelphia, a 6 giocatori dei Sixers prendono il virus. Cioè se succede una cosa di genere, secondo me allora rischia davvero di collassare tutto. La cosa che dico io, e ve la rigiro a voi, è se dovesse succedere una cosa del genere, cioè l'NBA spingendo più avanti possibile questa storia la ripresa, diciamo si è costruita una schedule molto molto stretta, cioè io non credo si possa rimettere in pausa la stagione qualora dovesse succedere una cosa del genere.
No.
E no. Quindi dico, cioè voglio dire, in uno stato in cui c'è 10.000 casi positivi in più il giorno e in una struttura, ora io sono sincero, non l'ho studiata benissimo ancora questa architettura che hanno costruito loro, però mi sembra di capire che gli addetti ai lavori esterni, cioè i camerieri, quelli che fanno le stanze, tutto, possono entrare e uscire, cioè non sono obbligati a star dentro, non saranno fissi, cioè è chiaro che l'NBA meglio di così non poteva fare, e questo mi sembra evidente dal fatto che tutti gli esperti che sono stati interpellati in materia hanno detto tutti più o meno la stessa cosa, però non lo so, via, cioè io sono sincero, sono abbastanza sono più vicino all'idea di JG, cioè io non la vedo proprio messa benissimo.
Ma io penso che convinto non sia nessuno di noi quattro.
No.
Anch'io io la vedo come te sul per veramente far interrompere la stagione una volta che avranno ripreso. Serve una cosa come quella che hai ipotizzato te, 6 positivi in una partita del primo turno, cioè una roba simile.
Non
è che basta un positivo nelle prime 10 partite, però ottimista penso non sia nessuno di noi quattro.
No, ma è ovvio, cioè quello che dice Nick è verissimo. Il mio punto è che effettivamente le precauzioni che stanno prendendo anche ora prima di arrivare, cioè mi sembra che adesso tipo non parte per Orlando, che tra l'altro partiranno in questi giorni, oggi è partita proprio Orlando, mi sembra che a ore partirà Denver, poi da qui a giovedì partiranno tutte, ma mi sembra che non parte per Orlando ad esempio chi non ha 2 test negativi su e poi arrivati ad Orlando e altri 2 giorni di quarantena, in cui è vero che forse l'avevo letto anch'io che camerieri e addetti allo staff possono entrare e uscire, però tipo c'era questo racconto di Malik Andrews che è in quarantena dentro un hotel di Orlando e raccontava di come praticamente i camerieri le lasciassero da mangiare fuori dalla porta e tu non entri mai in contatto con loro, cioè tu sei dentro la stanza, loro ti mollano da mangiare fuori, tu esci a prendertelo. E poi chiaramente anche lì test quotidiani. Cioè il mio punto è che la volontà è non di finire, di prendere tutte le precauzioni atte a che questa stagione arrivi ad una conclusione in qualche modo ci sono, e poi ha ragione Nick, cioè dipende un po' da come si comporteranno i giocatori, da come si comporterà tutti gli altri che saranno all'interno della bolla. È un terno all'otto, evidentemente un terno all'otto, e vedremo.
Bene, infatti l'unica cosa che possiamo fare è aspettare e vedere. Chi non sta aspettando e guardando, ma diciamo stanno prendendo delle decisioni, sono appunto i giocatori, che stanno diventando sempre di più quelli che, diciamo, tra virgolette, si stanno tirando indietro, quelli che stanno, anzi, diciamolo meglio, quelli che stanno preferendo non andare in quarantena. Ora, io non mi ricordo se nell'ultimo episodio avevamo accennato ad alcuno, probabilmente no, perché era troppo presto, ho perso un po' la dimensione del tempo. Comunque, per fare, diciamo, un recapino molto, molto breve, i primi sono stati Trevor Ariza, Wilson Chandler e Avery Bradley, che hanno detto no per motivi molto personali. Ariza perché è l'unico momento, credo, mi sembra di ricordare, in cui può vedere il figlio, un discorso molto simile per Bradley, che ha un figlio asmatico e non vuole sottoporlo al rischio. Quindi, diciamo, ci sono delle motivazioni di tipo familiare, personale. Altre motivazioni, tipo quella di Bertans, piuttosto che di metà squadra dei Brooklyn Nets, perché i Nets si presenteranno con le terze linee, sono
ma
magari
Belli,
più...
Ma Belli stasera non c'è perché ha fatto il provino con i Nets, lo porteranno là.
Anche lui, esatto. Sì, mi sembra DeAndre Jordan, oltre a, vabbè, a Kyrie Irving e Durant ovviamente, ma Jordan, Chandler, Dinwiddie, aiutami voi,
Claxton,
esatto. Tra l'altro i Nets hanno firmato Tyler Johnson appunto per avere quantomeno una parvenza di point guard in questa situazione. Un discorso molto analogo l'hanno fatto quando avrebbe potuto guardare a questa situazione dei Nets, ovvero sia gli Wizards, invece con le notizie di oggi della rinuncia da parte di Bradley Beal, direi che anche la stagione dei Wizards potrebbe essere finita qui. Non lo so, volendola vedere da un punto di vista sportivo, e credo sia l'ultimo modo di vederla, quindi magari parliamone sotto altri punti di vista, ma dal punto di vista sportivo mi sembra che tutta sta voglia di stare un mese e mezzo chiusi in quarantena per perdere 4-0 da Milwaukee il primo turno non ce l'abbia nessuno, ecco.
Ma perché dovrebbero, tra le altre cose? Cioè, io non penso nessuno si senta di biasimare giocatori di Washington tipo Bill che decidono di stare a casa. Cioè, che sia vero o no che ha questa ciacca alla spalla, cioè, è come hai detto te, perché dovrebbe stare un mese e mezzo lì 4-0 dai Bucks?
Tanto... Sì, ma tra l'altro, voglio dire, hanno poca voglia anche i giocatori che possono competere per qualcosa, visto che pure in Europa abbiamo avuto l'esempio di Stoudemire, che si è lamentato una dozzina di volte della possibile quarantena del campionato israeliano. L'abbiamo avuto in NBA, l'abbiamo avuto dappertutto. A me sembra che dopo il clima, anche per delle ragioni sociali da parte dei giocatori, sia tutto meno che propenso alla ripresa, che probabilmente ci sarà ancora, però veramente ci sono tanti indizi sinistri, e quindi altro che asterisco della stagione da 50 partite. Questo
diciamo che, volendo guardare la situazione da un punto di vista positivo, cioè volendo trovare degli spunti interessanti, perché comunque, diciamo, dovrebbe essere fra virgolette il nostro lavoro, credo sia interessante da un punto di vista dei Nets, perché allora io voglio sperare, non è che lo voglio dire, credo sia così, però, diciamo, da un punto di vista personale io mi sto approcciando a questo torneo a 22 squadre che verrà giocato a Orlando in maniera di, cioè, che tutto debba avere uno scopo, no? E quindi dico, quale può essere lo scopo? Vabbè, a parte dei Wizards, non lo so, farsi 8 partite, prendere un po' di soldi e dare più minuti possibili ai giovani, e vedere magari se qualcuno fa delle cose particolari. Ma i Nets, secondo me, sono un discorso già un attimino più interessante, perché comunque, come abbiamo detto altre volte in altri momenti della stagione, sembrano 10 anni fa, però era soltanto qualche mese fa, i Nets questa stagione doveva essere, diciamo, un trampolino per la prossima, le cose poi sono andate in maniera un po' travagliata. Nel maniera travagliata mi viene da pensare che forse i Nets potrebbero pensare, diciamo, no, di essere attivi sul mercato in quest'estate. Tra l'altro, un giocatore che potrebbe essere accostato a loro in maniera molto semplice è per l'appunto Bradley Beal. Ma magari anche un altro. Esatto, magari anche qualcun altro. Io dico, vedere, cioè, sono curioso di vedere cosa succederà. Credo che Levert e Allen almeno di infortuni o che contraggono il virus, che si fanno 48 minuti tutte le partite, cioè giocano più possibile, 25 tiri a testa, cioè super vetrina, una cosa del genere. E una cosa simile potrebbe essere anche per Orlando, perché a questo punto magari potrebbero costruirsi un settimo posto, che credo sia il massimo che possano fare. Però appunto ti scansi Milwaukee il primo turno, perdi uguale contro una fra Toronto e Boston. Credo che comunque insomma, il divario sia sempre parecchio largo, però ho visto cercare di trovare, non lo so, delle angolazioni positive, ecco. Non so se ne avete delle altre per altre squadre, ecco, era probabilmente questo.
No, sono molto d'accordo con quello che dici sui Nets. In realtà pensavo esattamente la stessa cosa, cioè penso che l'obiettivo di questa fine stagione dei Nets sia mettere in mostra chi verosimilmente proveranno a scambiare da qui all'anno prossimo, Levert su tutti, perché Levert su quella squadra, in quella squadra al completo, ha poca ragione d'esserci, forse suo malgrado, perché poi è un grande giocatore. E anche vedere un po', cioè era un po' la prima esperienza vera di Jacques Vaughn, che adesso sembra vogliano riconfermare, gli toglie un po' di pressione. Tanto va da sé che la riconferma di Jacques Vaughn l'anno prossimo passa da tutto tranne che dai risultati di questa post-season, quanto appunto dal rapporto che riuscirà ad instaurare con i big dello spogliatoio. Però sì, appunto, spazio da dare ai vari Kuroks, parlando dei Nets appunto, quanto per i vari giovani dei Wizard. Sì, insomma, sentivo parlare, no, per alcune squadre di questa esperienza ad Orlando come una sorta di Summer League, ecco. In effetti un po' per qualcuno lo sarà, cioè a non so quant'è, un mese e mezzo di distanza, ti chiedi davvero che cosa cazzo vadano a fare Orlando i Washington Wizard senza Bradley Beal o i Nets in questo stato. Però ci sono, e come dici tu, qualcosa dovranno cavarci fuori, e questo sarà in linea di massima, ecco. Ma come per Phoenix, che non ha nessuna pretesa di provare ad arrivare anche solo, penso, ai playoff, allo scontro, o Sacramento stessa, ecco.
Credo Phoenix, se perde la prima partita, credo sia già fuori.
Sì, penso anch'io.
Cose del genere. Sì, esatto. No, però, ecco, magari l'argomento Phoenix, volendo fare un'altra brevissima parentesi sportiva, ci permette di parlare della parte bassa della Western Conference. Cioè, voi pensate, non lo so, c'è qualcosa che vi interessa di questa cosa qui? Gli stessi Blazers sono una squadra che comunque apparirà molto diversa in questa bolla, non solo perché non ci sarà Risa, che comunque doveva essere un giocatore importante, ma perché con ogni probabilità ritroveranno sia Nurkic che Collins sani, o comunque insomma schierabili.
Il che vuol dire meno minuti di Whiteside, quindi butta via.
Che vuol dire molto probabilmente meno minuti di
anche
Whiteside,
anche parecchi più minuti di Melo da tre probabilmente.
Queste...
No, beh, penso, immagino partirà Gary Trent in realtà, no, in quintetto con Melo da 4 e Nurkic da 5 se partirà titolare, però Melo qualche minuto da 3 penso lo farà, anche perché le aveva provati anzi giocavano spesso Collins e Nurkic insieme.
Quella della titolarità ai playoff, ma a questo punto penso sia veramente una questione effimera, visto che abbiamo visto tante volte persone aprire le partite e poi uscire al quinto minuto e non rientrare più. Cioè, penso sia molto interessante anche andare a vedere come struttureranno le rotazioni, perché comunque appunto la sosta si sentirà per tutti, perché si comincia a entrare in un assetto di playoff, e secondo me pure le squadre della playoff più alte, non solo quelle di cui stiamo parlando ora, avranno interesse a fare delle prove necessariamente, perché c'è troppo distacco dalla pallacanestro vera di un certo tipo per lasciare tutto al caso, tra virgolette, dei playoff.
Sì, poi in realtà Portland, cioè per l'ottavo ad ovest io lascerei, poi forse con un po' più di cautele, ma lascerei fuori anche Portland in realtà, visto il calendario che hanno. Cioè, per l'ottavo ad ovest per me è assolutamente corsa a due tra Memphis, che deve provare a limitare i danni viste le 8 partite che ha, e New Orleans, che volendo fa 7-1. E io New Orleans la vedo facile, non facile, ma la vedo comunque quantomeno al play-in con Memphis. Se dovessi giocarmi i miei 2 euro oggi, me li giocherei sui Pelicans ai playoff.
No, io resto su Memphis, voglio restare su Memphis fino a che non usciranno al play-in.
Non mi sembra né Memphis né New Orleans abbiano giocatori che almeno fino ad oggi hanno dichiarato di non voler andare, non so se...
No, mi pare di no.
No.
Se mi sono perso qualcosa. No, altri giocatori... Ecco, un'altra cosa magari può essere interessante è capire se aver preso comunque la malattia possa influire in qualche modo sulle prestazioni sportive, esatto, di alcuni giocatori.
Di questo ho scritto. Vai.
No, dicevo solamente il più famoso mi sembra sia Jokic, fra quelli che sono usciti fuori.
Grazie Djokovic, tra l'altro.
Esatto.
No, Novak e Djokovic.
Covid. No, cos'è che dicevi, Leo?
No, di questo leggevo un articolo stamattina, penso stamattina di aver letto i primi due articoli sull'NBA dell'ultimo mese. E uno dei due era un pezzo di Dan Devin su The Ringer di una decina di giorni fa, in realtà, che però in una parte parlava proprio di questo, cioè giocatori che hanno avuto il Covid, che poi sono guariti, che andranno a Orlando in tempo e faranno il, tra virgolette, training camp, eccetera. Diceva lui giustamente, ma come penso direbbe chiunque, dipenderà da caso a caso, perché Devin nel pezzo ha fatto l'esempio di Dybala, e si riferiva a questa Argentinian soccer star, Dybala, che ha avuto che già 3 mesi dopo aver avuto il Covid e diversi tamponi positivi e bla bla bla, negativi, e stava bene così, ancora era debilitato. E Dybala, a me pareva di aver letto che fosse stato a letto un mese e mezzo.
A me pareva che stesse giocando bene, però.
No, poi per carità, adesso si è evidentemente preso, però cioè Dybala mi pare che sia stato dichiarato che aveva il Covid a metà marzo. Ora siamo a luglio, mi sembra anche realistico che si sia ripreso bene. Però sai, parlando di Jokic, che diceva ora Nick, Jokic quando è che è stato, che hanno detto che era positivo? 20 giorni fa?
No, o anche meno, secondo me.
Anche 2 settimane meno, fa. Meno. Metti anche che sia già guarito. Come facciamo a sapere?
Infatti, mi pare che Jokic in realtà oggi viaggi con la squadra, quindi necessariamente, no, deve aver fatto quantomeno 2 tamponi positivi.
Sarà guarito, però come facciamo a sapere che non avrà strascichi?
No, ma è chiaro, ma guarda, ne parlava anche però... Pippen a The Jump quando diceva, cioè, secondo me non ne vale neanche la pena, no? Cioè di prendersi sto rischio per un titolo che poi in definitiva non verrà manco mai considerato come tale in realtà, perché diceva effettivamente tu non lo sai, non solo gli strascichi che ti lascerà poi nel breve termine ad Orlando, ma eventualmente se sta roba può causare qualcosa sul lungo periodo alla carriera del giocatore. C'è una cosa che ad oggi non c'è dato sapere, no? Cioè, sta roba su un arco temporale di 5 anni causa dei problemi alle vie respiratorie, cioè al momento che io sappia, non è data saperlo, una cosa del genere. Quindi
non si sa.
Quello è un altro fattore da considerare.
Cioè, no, non per fare catastrofisti, ma metti che vanno a giocare, LeBron James prende il coronavirus, si ferma la stagione, poi la prossima stagione ricomincia, sarà tutto ok. LeBron improvvisamente non è più lo stesso, e sai, una sega che è guarito dal coronavirus, non gli è successo niente, però magari aveva altri 3 anni da giocatore più forte del mondo, simile, invece ne fa solo un altro. Cioè, ora queste proprio sono ipotesi folli, però non come hai detto te, non c'è dato sapere se questa se questa cosa può succedere o no, quindi è un bel rischio.
No, ma infatti se c'è una cosa che assolutamente non mi spiego è tipo Oladipo, che decide legittimamente di non giocare ad Orlando, ma decide di andare ad Orlando. Che dico, figlio mio, a parte che vabbè, i posti sono 35 persone per squadra, dico, ma perché devi occupare tu un posto non andando ad Orlando a fare nulla? Ma poi qual è il senso, no? Cioè,
perché ha fatto quello tutta la stagione nei fantabasket, mondo, tra cui per il nostro amico Pelacci.
Se la sentivo a suo agio e guardare le partite dalla panchina.
Comunque. Silenzio imbarazzante.
Esatto, no, non so, è saltato GG. No,
non è saltato niente, ho finito, c'era una stronzata.
Ah, ok. No, è vero, effettivamente fa, cioè, è spiegabilissimo il fatto che non voglio giocare, magari è un po' meno spiegabile il fatto che non giocando vada comunque lì, non lo so. È una situazione talmente incredibile, talmente unica e talmente, secondo me, anche irripetibile.
Speriamo irripetibile.
No, dai, per forza. Non è ripetibile per forza. Cioè, è il momento in cui, oltre a guardare all'immediato, è il momento in cui le leghe sportive devono costruirsi un piano contingente in cui una cosa del genere dovesse succedere. Anche perché non abbiamo idea di quello che succederà poi a settembre, ottobre, novembre, dicembre. Cioè gli Stati Uniti non hanno idea di quello che succederà oggi, perché voglio dire, ha ripreso vita in maniera pazzesca questa malattia, quindi insomma credo che sia arrivato il punto di fare il momento appunto di fare una di essere preparati. Un'altra notizia di oggi o di ieri, insomma, di questi giorni, è il fatto che Howard alla fine ci sarà, e questo comunque secondo me è un bene da un punto di vista dei Lakers, perché perdere sia Bradley che Howard in un colpo solo li avrebbe effettivamente indeboliti, per quanto magari sarebbe lecito aspettarsi più Anthony Davis da 5 in questa ripresa, però comunque anche Howard, come Bradley, era un giocatore importante e ha detto ci sarà e devolverà tutto il suo ingaggio, che credo siano attorno ai 700-750 mila dollari che restavano per questa parte finale della stagione, a un'associazione benefica, di beneficenza. Non ho letto niente a proposito di Lou Williams, so se voi avete altre notizie, che era un altro giocatore da un certo in questa settimana, non si sa più niente.
Io non ho letto niente.
Ok.
No, su no, White, ecco. Solo sono, se posso, sono contento che vada, però forse sarebbe stato un bel segnale se non fosse andato, secondo me. Cioè, non so se vogliamo aprire il vaso di Pandora, no? Posto che io sono a favore di quella schiera di giocatori che non so se in maniera più o meno strumentale, non mi interessa, ma appunto adduce ragioni a sostegno della non ripresa della stagione per motivi appunto più strettamente politici oltre che sanitari. Sono contento, per carità, come appassionato di sport, ecco, che Dwight Howard vada ad Orlando, anche perché sarebbe anche bello, ecco, riuscisse a vincere un titolo per lui. Però sarebbe stato, secondo me, significativo, simbolicamente bello, ecco, se uno dei giocatori di rotazione, comunque della squadra candidata al titolo, avesse detto: io sono perfettamente a posto dal punto di vista sanitario, non mi spaventa questa roba, ma non vado, perché in questo momento giocare a pallacanestro non è quello a cui bisogna pensare. Ecco, secondo me sarebbe stato bello. Detto ciò, va bene anche così, ecco.
Sì, io mi accodo per parola per parola a quello che ha detto.
Secondo me, premesso che se te mi dici che non vuoi, cioè te giocatore, quindi in questo caso Dwight Howard o chi per lui, che non vuoi andare perché il tuo senso civico, comunque non saresti lì con la testa perché sei troppo coinvolto in quello che sta succedendo dal punto di vista razziale del tuo paese, e quindi non ce la fai a fare il tuo lavoro, e consapevolmente rinunci a dei soldi, io alzo le mani e non ho alcun tipo di problema. Cioè, liberissimo di farlo, anzi, non solo sei liberissimo di farlo, è una cosa giusta. Se è una cosa che senti, è una cosa giusta. Io credo che lo sport invece sia, o comunque abbia, un potere divulgativo molto più grande di tante altre cose. E quindi io, ecco, una delle cose che sto aspettando maggiormente di questa ripresa è vedere cosa faranno i giocatori per manifestare appunto tutte quelle che sono le come si può dire, i focolai, per usare un termine molto triste, di queste situazioni del BLM stanno venendo fuori, tipo quello appunto di George Floyd, ma non solo, Say Her Name, tutte queste cose. Quindi mi aspetto qualcosa di importante, mi aspetto qualcosa che rimanga, e questo secondo me rischia di avere un impatto se letto nell'ottica giusta. Cioè, secondo me il motivo che l'NBA sia la prima lega a ripartire non è neanche casuale, secondo me potrebbe avere un impatto sociale il fatto di vedere le partite, vedere questi atleti fantastici all'80% di colore esprimersi, e quindi dare come si può dire, un palliativo alle persone che stanno soffrendo, ma farlo trasmettendo un messaggio comunque importante e potente in termini di socialità e delle questioni razziali, eccetera eccetera. Quindi non lo so, ecco, cioè non ho nessun tipo di problema. Cioè, no, se lui avesse voluto rimanere a casa,
no, ma però su questo che dici te, secondo me non c'è dubbio.
Guarda,
lo sport è, per certe cose qua tranquilla, deve essere usato, e per esempio a me ha fatto già impressione in senso positivo domenica che è ripartito il campionato di Formula 1, vedere prima della gara tutti i piloti guidati da Hamilton che si sono inginocchiati in pista.
Sì, ma è come la Premier League, per esempio.
Sì, oppure come quando è ripartita la Premier League,
che lo fa, che lo fa. No, ma per esempio il fatto di inginocchiarsi lo fanno a tutti i calci d'inizio, tutte le partite continuano a farlo. Cioè, è un gesto stupido, assolutamente. È un gesto piccolo, volevo dire, non stupido, no. Però ho capito, è un gesto vedono.
Sì, una cosa piccola.
Cioè, capito, è una cosa quasi insignificante, perché così sono 10 secondi, inizia una partita, chi se ne frega. Però va in mondovisione, capito, tutte le volte. No, cioè, te guardi una partita, c'è sempre.
È un segnale troppo grande, perché per aver fatto questo gesto, che è effettivamente un gesto piccolo, c'è Kaepernick, che è stato il primo a farlo, ci ha perso la carriera.
Sì, però sì. Sento di dover contestualizzare una cosa. Devo citare Buffa, che a sua volta citava tante volte Borges, ovvero sia, lo sport e il cinema sono la vera epica di questa gente, perché gli Stati Uniti a questo si aggrappano per avere una formazione culturale. E come ritengo che negli anni 30, 40 e fino agli anni 50 con il cinema è stata diffusa un'idea sbagliata, cioè l'idea che effettivamente i cowboy fossero i fighi e che gli indiani fossero i fuorilegge, a me sembra giusto che in questo momento, così come gli attori hanno seguito il Black Lives Matter, cioè John Boyega, ce ne sono tanti altri, così come i giocatori sono scesi in strada, bisogna prendere, cioè non esiste se si vuole, cioè io sono un po' più voglio dire rigido, e secondo me quelli che sentono la responsabilità la sentono perché è così, cioè hanno una connessione più netta con quella che è l'importanza sociale del loro lavoro, perché in effetti stiamo parlando veramente di un pezzo di storia molto più rilevante di quanto lo è in Europa lo sport all'interno del tessuto connettivo e del tessuto sociale. Non si può prescindere da questo, e quindi ogni volta che ho visto un giocatore scendere in strada ne ho avuto un'ottima impressione. Ogni volta che ho sentito un giocatore dire qualcosa contro un certo establishment conservatore, ha avuto un peso, perché quello stesso establishment conservatore potrebbe un giorno diventare in certo modo suo alleato, perché poi si crea una comfort zone. Invece la voglia anche di mettersi in gioco, perché Kaepernick si è messo in gioco, John Boyega l'ha proprio scritto: io non so neanche se avrò una carriera dopo questa cosa, perché Hollywood è vero che è democratica, ma con certe connessioni, diciamo, spesso i soldi li mettono anche i repubblicani, che se ne dica. Quindi è la stessa cosa che vale per l'NBA, cioè i giocatori sono questi tutti afroamericani, ma quanti proprietari repubblicani ci sono, quanti proprietari un po' reazionari ci sono? Secondo me più di uno, cioè non c'è solo Ballmer che è stato cacciato. Quindi Ballmer, chiedo scusa.
Sì, Sterling.
Sterling ha tutto diventato Ballmer. Quindi io ritengo che sia proprio un momento importantissimo di storia americana. Tra l'altro si interseca con un momento importantissimo della storia del mondo. E quindi sì, devo stare un po' più con Alessandro, perché la tematica sociale in America o passa attraverso queste due fonti o non passa proprio. Cioè mi tocca proprio dirlo. O arriva così, non c'è, arriva nemmeno tramite la scuola spesso.
No, no, è vero.
Non lo so, è che sono d'accordo con quello che dice Nick, no? Sul fatto che lo sport può essere un veicolo anche ideologico forte. Non penso personalmente possa esserlo più forte della piazza. Nel senso, quando io vedo Jaylen Brown e Malcolm Brogdon con un megafono in mano davanti,
oggi, come sempre,
esatto,
comunisti.
Cioè, quando io vedo Brogdon o non lo so, Bill e Wall che capeggiano 15.000 persone, non so quante fossero, che sfilano per DC, cioè quella è una roba che secondo me Bill, che non giocherà, ecco, su un parquet ad Orlando, che con la maglietta con su scritto George Floyd, che verosimilmente non si potrà neanche fare perché l'NBA adesso ha rilasciato sta lista e sembra che i nomi delle vittime non si potranno mettere sulle maglie, ma insomma, Bill che si inginocchia prima dell'inizio della partita e poi fa una prestazione super di cui si parla solo a seguito della quale si parla solo di quella più che del gesto. Ecco, sono due messaggi, secondo me, a livello proprio di potenza incomparabili, ecco. E il tutto, peraltro, dal mio punto di vista, tralasciando un altro fattore, ecco, un altro punto di vista che secondo me è altrettanto grande, che è quello più prettamente, ecco, mi viene da dire economico, per banalizzare, cioè il tema delle disuguaglianze razziali, che è sistemico all'interno della società americana e non è estemporaneo, non passa solo attraverso le discriminazioni della polizia nei confronti degli afroamericani, passa anche dal fatto che ci sono delle disuguaglianze sostanziali, sociali, economiche, che nella misura in cui tu vai a giocare in una bolla in cui si spendono non so quanti 200 milioni per mantenere, e lo stai facendo al netto delle declamazioni per i soldi, perché diciamocelo tra di noi, sta stagione riprende e si conclude per i soldi della Lega e dei giocatori.
Ma certo,
anche lì è un messaggio che è un po' contraddittorio, no? Nel senso, non lo so, cioè è una roba che non mi ha mai convinto appieno. Cioè non mi metto nelle scarpe dei giocatori perché è facile, però
perché hanno piedi più lunghi dei miei
soprattutto.
Sì, ma quello che volevo dire, no, io sono d'accordo con te che la piazza sia più forte, però bisogna anche giusto contestualizzare le due cose. Cioè io sono sicuro che la piazza abbia una forza auristica puntuale molto più forte, cioè in quel momento preciso è davvero il massimo dell'espressione che si può avere, sicuramente. Quello che dico è che poi i volti, le immagini dei giocatori, degli attori, quello che succede in campo e si traduce poi nel cinema, si traduce poi in un certo tipo di cultura pop americana, resta molto di più dei libri. Quindi se la piazza finisce nel libro, si studia meno di quello che si studierebbe di cultura pop. Io non sto dicendo che sia meno forte, sto dicendo che
certo,
si devono aiutare.
No, capisco.
Si devono aiutare necessariamente, perché sennò veramente non so.
Posso?
Sì, vai. Sì.
Morto Flori.
Morto davvero.
Sì. Flori è morto davvero.
bene su questo posto, molto, molto toccante. No, è vero, il punto è che avevi ragione tutti e due. L'importante è che ci sia dialogo, poi dove ci sia, e che ci sia la volontà di mettere in risalto di queste cose e sbatterle in faccia a quei mentecatti che ancora riescono a non capire che nel 2020 queste dovrebbero essere cose che non meriterebbero neanche di essere discusse, ma dovrebbero essere semplicemente la base di una società civile. Però è così, il punto è che poi, come diceva giustamente Ceci, si parla sempre della più grande democrazia sulla Terra, che però ha la più bassa affluenza alle votazioni o comunque all'interesse politico, credo, nella sfera occidentale. Direi che abbiamo coperto le cose che volevamo coprire. Questo era più che altro un fare un punto della situazione, visto che di carne al fuoco se ne stava accumulando abbastanza.
Ma mi sentite?
Ora ti sentiamo.
Ora sì.
Ma cos'è successo?
Non ne abbiamo idea.
A me non è apparso niente, semplicemente a un certo punto mi avete interrotto dicendo che ero morto, non capivo perché, vi ho chiesto perché, non mi rispondevate, cattivi.
Non ti si sentiva, almeno io non ti sentivo.
Vabbè.
Cosa volevi?
Non avrei detto niente di intelligente.
Ah, ok, perfetto.
Come al solito, allora.
No, volevo solo dire che avevo letto stamattina che la WNBA farà scrivere, cioè farà comparire sulle divise da warm up Black Lives Matter, Say Her Name, e anche nomi di vittime delle discriminazioni razziali da parte della polizia, come Breonna Taylor. E non sapevo, per esempio, quello che ha detto Primale, cioè che l'NBA in realtà non prevedrà la stessa.
Sì, hanno discusso una lista con dei giocatori, tra cui Jaylen Brown, e dovrebbero aver rilasciato proprio una lista di cui peraltro lo stesso Brown si è detto non soddisfatto, perché pare che, ad esempio, almeno io ascoltavo qualcosa qualche ora fa, sembra che sui nomi delle vittime si debba ancora discutere, appunto si possa parlare di scrivere Black Lives Matter, Say Your Name, come dicevi tu, magari mettere il simbolo, però tipo già sui nomi sui nomi delle vittime c'era qualche discussione. Infatti appunto Brown si diceva non soddisfatto di questa lista, perché diceva essere troppo ristretta, però non so se la aggiorneranno da qui a breve o insomma.
Vabbè,
molto bene. Se non so se avete altre cose che volete aggiungere, non so che avete pensato in queste settimane, qualsiasi cosa, se no per quanto mi riguarda possiamo anche concludere.
Sì, direi di sì.
I Lakers si presentano a Orlando con J.R. Smith e Dion Waiters. È una cosa bella.
Non ci avevo fatto caso, perché sono
all'interno della più grande pandemia degli ultimi 100 anni, tra l'altro.
Cioè, nel momento storico, nel più importante momento storico, esatto, dell'umanità, dalla seconda guerra mondiale in poi, esatto, i Lakers, esatto, si presentano a Orlando con J.R. Smith e Dion Waiters.
Non vediamo cosa possa
fare. Rajon Rondo è diventato un gormita.
No, le trasformazioni fisiche di alcuni giocatori di questa saranno un altro degli argomenti
memorabili,
perché cioè Jokic che è diventato secchissimo,
il coronavirus ci ha fatto la fenia.
No, ma poi tipo leggevo anche oggi che cos'è, io non mi ricordo manco come si chiama, il backup center di Utah.
Tony Bradley,
esatto, che dice, ha rilasciato questa intervista, ha detto ho messo su un casino di muscoli in questa quarantena, non so manco come ho fatto. Vabbè, delle cose
capita
allucinanti. Sì, magari se mi può consigliare anche a me cosa prendere, visto che io invece ho preso tipo 5 kg in questa quarantena, ma questo non è importante. Niente, direi che possiamo chiudere. Un rapido giro di saluti partendo da quello più a sud, ovvero sia Jacopo Gramegna, come sempre discriminato.
Ciao a tutti. Se volete vedere un film su Black Lives Matter, non guardate Chirac di Spike Lee, perché l'ho recuperato, è una tamarrata.
E quello nuovo?
No, The Five Bloods non l'ho visto. Quello, due film fa di Spike Lee e Chirac, così.
Bene,
ciao.
Vi faremo sapere anche quando Gigi avrà visto il nuovo film di Spike Lee. Ciao Ale.
Ciao Nick, ciao a tutti, ci sentiamo presto, immagino.
Ci sentiamo presto, non so quando ci sentiremo, quindi ciao Leo.
Ciao a tutti, non so se l'avevi detto in apertura, probabilmente l'avevi detto, ma io non me lo ricordo, quindi è meglio ripeterlo. Questo era il capitolo 83, per l'84 sarà come comprare una cosa su eBay, arriva, non arriva, boh.
Per l'84 vedremo, mancano 3 settimane, poco più di 3 settimane all'inizio della NBA, se non succedono altri disastri. Un saluto anche da me, direi che ci sentiamo sui social o comunque nelle prossime settimane. Ciao.